Niente ci fu di Beatrice Monroy, edizione La Meridiana 2012. Che Italia, quella degli anni 60. Il boom economico ha cambiato la società. Nelle case adesso ci sono il frigorifero, la lavatrice, il BB gas. Le ragazze, seguendo la moda lanciata in Inghilterra da Mary Quant, salgono le scale delle università di massa, con gonne sempre più corte che scandalizzano i ben pensanti. Tutte le famiglie hanno un televisore, il telegiornale, le gemelle Kessler, Studio 1, canzonissima. I giovani discutono, si pongono tante domande, si sentono intrappolati in modelli desueti, pretendono un cambiamento nei rapporti sociali e nelle famiglie. Nascono i primi gruppi di studenti marxisti, gli extraparlamentari. Gli operai nelle fabbriche ascoltano, partecipano, si mettono alla testa delle grandi lotte. A Milano, al liceo Parini, gli studenti svolgono un'inchiesta sui costumi sessuali dei giovani e la pubblicano sul loro giornaletto d'istituto, La Zanzara. Scoppia lo scandalo. Gli studenti e le studentesse sono denunciati per oltraggio alla morale. La pubblica opinione si spacca tra chi difende e chi li accusa. Intellettuali, artisti e tanta gente comune portano avanti battaglie civili, il divorzio, la pillola, la riforma del codice di famiglia, per cercare di far uscire il paese dalla arretratezza sociale, di cui in modo particolare fanno le spese le donne, cittadine di serie B. Per raggiungere questi obiettivi civili è necessario cancellare alcuni articoli del codice penale, che niente di meno è ancora quello fascista, il famigerato codice Rocco. Articolo 587, il delitto d'onore. Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre l'illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onor suo e della famiglia, è punito con la reclusione da 3 a 7 anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella, per lesioni dell'onore proprio o della famiglia. Articolo 544. Stupro e matrimonio riparatore. Istituiva il matrimonio riparatore davanti allo stupro o al rapimento di una donna. Per i delitti previsti dal capitolo 1, il matrimonio che l'autore del reato contragga con la persona offesa estingue il reato anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo, e se vi è condanna necessano l'esecuzione e gli effetti penali. Articolo 559. L'adulterio della donna. La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno, con la stessa pena è punito il correo. Pietro Germi, con i suoi film Divorzio all'italiana e Seduta abbandonata e Vittorio De Sica con Matrimonio all'italiana, fanno entrare nelle sale cinematografiche piene di fumo le vicende di quell'isola ai margini dello Stivale, che pure è Italia, ma sembra ancora addormentata tra sguardi bassi e tacite violenze. E noi, gli isolani, a nostra volta guardiamo con stupore l'Italia che, con diffidenza secolare, chiamiamo il continente. Entriamo anche noi nelle sale cinematografiche e notiamo con vergogna che le nostre vite sono diventate motivo di grande ilarità, di macchietta. Siamo davvero le nullità, i banditi rappresentanti dei film? Davvero il nostro parlare, i nostri modi di dire sono così grotteschi da far ridere il mondo intero? Ci sentiamo umiliati, sfregiati da qualcosa e non sappiamo bene cosa sia. Ci richiudiamo in noi stessi, alziamo mura, l'isola diventa sempre più isola, zattera sospesa nella tempesta. Quando ci troviamo coi continentali diamo loro ragione, non lasciamo trapelare le nostre fragilità, l'offesa e lo sfregio perché, in fondo, una parte di noi crede che loro abbiano ragione e noi sempre torto. Così siamo in silenzio, perché la paura ci divora e nessuno verrà in nostra difesa. Proprio in questi anni confusi, dove accanto alla barbarie del codice Rocco nascono nuovi pensieri e un modo nuovo di vivere, una ragazza tra noi, la più bella del paese, ad Alcamo, in provincia di Trapani, confine estremo dell'isola, viene rapita e stuprata per giorni e giorni. Non sarà però il rapimento e lo stupro il motivo dello scandalo che investirà l'Italia, perché questi erano purtroppo all'ordine del giorno, bensì il clamoroso e inaspettato no della ragazza alle nozze riparatrici. Ci sarà un gran parlare e un gran scrivere intorno a lei. Giudizi e pettegolezzi, sguardi benigni e malevoli invaderanno giornali, riviste, libri, persino film. Il piccolo nome di una ragazza nata nel 47 ad Alcamo sarà sulla bocca di tutti. In mezzo a tutto quel parlare e giudicare, lei invece, Franca Viola, starà zitta. Sceglierà il silenzio e di questo tutte noi le siamo grate, perché il suo silenzio lo conosciamo e ci appartiene. È uno spazio in cui nessuno può entrare, per questo noi lo proteggiamo con cura. Non permettiamo intrusioni. Nel silenzio ci ritroviamo. Il silenzio è l'unico strumento per difenderci dall'immagine di una vita che non è la nostra. È un silenzio necessario per chi non esiste o per chi non può mai essere se stessa, ma è sempre giudicata e oppressa da altri. Siano essi i nostri padri e fratelli o i prepotenti del paese o gente venuta da fuori a comandarci. Ora noi siamo qui per parlarti, Franca, per condividere ancora il tuo corpo ferito e quel piccolo grande no che ti ha reso immortale, per parlare insieme a te dei silenzi tuoi, nostri, delle donne ferite e dimenticate, per raccontare le nostre storie come noi desideriamo che queste vengano raccontate. Delle nostre vicende ci sono sempre state tante letture, e dove ci crediamo libere c'è troppo spesso qualcuno che ci sta manovrando. Eppure questa volta, questa strana combinazione di prigionia e libertà, di arretratezza e mafia da un lato e grandi battaglie civili dall'altro, finirà col mettere te sola al centro di un processo incontrollabile della storia. E Iddi e tutti gli altri che hanno pensato di usare per i loro interessi la Pax mafiosa, il tuo corpo rapito e stuprato, saranno espulsi mentre tu sola rimarrai, tu e il tuo no. La storia, per strani casi, non previsti da piccoli uomini in lotta per delle varianti impazzite, il coraggio e la fermezza di tuo padre, la dignità di una ragazza silenziosa, si sta infilando a Cortile Arancio, Alcamo, Sicilia occidentale, e da lì, come un fiume in piena, sta investendo tutta l'Italia. Il tuo no inaspettato salverà molte vite, permetterà a molte ragazze di ripetere il tuo gesto senza che questo si trasformi per loro in un futuro di segregazione. I giornali strillano la notizia. La ragazza ha detto che lei la riparazione non la vuole. Doppio applauso dunque a Franca Viola, la quale quell'articolo lo ha abolito per conto suo, prima ancora. È una grande battaglia civile, così la chiama il tuo avvocato, e così è scritto sui giornali. L'Italia intera adesso è col fiato sospeso. Saranno condannati i tuoi rapitori. L'uomo credeva che fosse fatta. Invece anche laggiù le cose cambiano e la ragazza di fronte alle sue arie di padrone lo saluta gelida. Addio, non ti sposerò mai. La ragazza è ritornata zitella, può pure restare mia moglie. A forza, no, ma sarebbe un peccato che il pregiudizio ne impedisse vere nozze d'amore, descrive un altro giornale. È un anno straordinario e terribile, il 66. Nel Vietnam la popolazione insorge contro gli americani. Ad Agrigento palazzacci costruiti dove non si doveva vengono giù come fossero briciole. A Firenze l'Arno tracima in onda ogni cosa, è disperazione pura. E poi luna chiama terra, nello schermo bianco e grigio delle televisioni appare un'immagine confusa, degli uomini chiusi in scalafandri si muovono con passo di danza, lievi, senza aria. Luna chiama terra. Ci affacciamo nella notte senza nuvole, l'aria dolce di fine maggio. Sarà mai vero? Quando mai si è potuta avere la luna? Fesserie. Quest'anno invece si può avere la luna. Che anno straordinario il 66. Passa l'inverno carico di silenzi. Niente ci fu. Mentre noi siamo prese dalla luna e da Mira e con Radopani e i nostri uomini discutono in piazza di quel pazzo di dolci che fa il diavolo a quattro contro Bernardo Mattarella, tu, come le altre ribelli, sei una sepolta viva. Per mesi e mesi l'inverno e poi la primavera, di te non si sa più niente. Perciò quasi non ti riconosciamo. Ma chi è quella a piedi scalzi? È maggio e siamo tutte in processione, dietro la Madonuzza. Abbiamo la testa coperta col velo di pizzo, gli occhi bassi. Siamo con punte e pie, ma non possiamo non darci gomitate quando ti vediamo passare. Tu sei, bambina, sei tu quel corpo goffo e velato. Tu sei, bambina. E grazia ricevuta, ci dicono i tuoi piedi scalzi che si muovono indifferenti sulla terra battuta dove i tuoi compaesani hanno sputato, camminato con le scarpe, dove i muli e le capre hanno lasciato i loro bisogni. Adesso gli uomini, vedendoti così, hanno rispetto. Per grazia ricevuta sei pura, Franca, vergine martire. Levatevi, fate passare la cristiana, e tutti si commuovono. Passi, Madonnuzza dei nostri dolori, muta. Nel 1968 Franca si sposa. Ludovico Corrao apre le persiane di un balcone ed ecco Franca in bianco col suo sposo. È bellissima e ha un grande sorriso. Nel 1968 è annullato da una sentenza l'articolo 559 sull'adulterio femminile. Nel 1970 a Paternico Damiano Damiani gira il film La sposa più bella con Ornella Muti nel ruolo di Franca Viola. Nel 1971 è riconosciuto il diritto di diffondere la conoscenza dei contraccettivi. Nel 1974 con un referendum popolare passa la legge sul divorzio. Nel 1975 arriva la riforma del diritto di famiglia con la parità tra i coniugi. Nel 1981 vengono modificate e in parte cancellati gli articoli del codice penale, il 587 sul delitto d'onore e il 544 sul matrimonio riparatore. Chiamiamoci tutte Franca Viola e continuiamo.